mettere Thuram e Lautaro come affinità di coppia sullo stesso livello, un po' vicini a Milito e Toh? Così me.
Assolutamente, nel senso, uno più d'aria, uno più che gira intorno, come può essere Marcus, insomma. Milito,
beh, insomma, parla dell'Inter, quindi possiamo anche rientrare in studio. Giuseppe dalla Germania scrive: squadra smarrita, difesa inguardabile, mi dispiace ma sarà dura anche per Mazzarri, c'è tanto da lavorare, le altre squadre pressano e non ci fanno respirare, noi siamo sempre fragili in tutti i reparti, lasciamo praterie, non si può così, non lo accetto. Giuseppe dalla Germania. Gianluca, buonasera, sono Michele da Ottaviano. Sì, sincero, il Napoli con Mazzarri si è ridimensionato, addirittura ridimensionato rispetto a quello di Garcia, no, certamente c'è molto da fare, c'è molto da lavorare per ricostruire questa squadra nella fase difensiva innanzitutto, nei meccanismi e nel gioco e nella testa anche, perché questa squadra non ha più la testa di prima, questa è la verità. Nemmeno in Serie D, Meret, ma che portiere è? Quello dell'Inter le para tutte, Sergio dalla Germania. Mazzarri pensava di trovare una Ferrari, invece era un Calesse, scrive questo amico. Caro Gif, alla sostituzione dell'allenatore ti scrissi che ero preoccupato, ma dopo stasera la parola preoccupazione non basta. Ormai apparteniamo a un'altra categoria. Oggi lo scudetto sul petto non ci appartiene più. E c'è qualcuno in tribuna che sembra non rendersene conto. Non so come sarà possibile resettare per il prosieguo. Un caro saluto, Luca da Roma. C'è da lavorare, caro amico. Questa è la verità. Andiamo al telefono, buonasera.
Buonasera a tutti, Mimmo May, Napoli Club Campobasso.
Carissimo Mimmo, Domenico, buonasera.
Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, caro Gianluca, io solo una piccola riflessione, perché sento forse un po' troppo disfattismo. Sicuramente le aspettative per quest'anno potevano cercare di ricalcare quello che avevamo fatto l'anno scorso. Però quando sento parlare di che tutto va male, tutto sbagliato, io comunque vedo una squadra che è identica all'anno scorso, se non in Kim. Ovviamente paghiamo lo scotto di inizio di campionato con un allenatore che ovviamente non ha fatto bene, però già da tre partite a questa parte io vedo un Napoli diverso. Poi si sa, quando le stagioni sono così negative, nascono male, sembra che tutto va male, anche nei piccoli episodi, nei piccoli particolari, il fallo non dato, l'insicurezza magari del nostro portiere che non è in stato di grazia. Il gol mancato, la traversa che non va dentro, quel gol nel momento migliore, se entra quel gol cambia la partita, ma in tanti piccoli particolari. Comunque abbiamo vinto a Bergamo, abbiamo fatto una dignitosissima partita a Santiago e adesso siamo incappati in questa sconfitta che ci può stare, perché onestamente in questo momento l'Inter è superiore. Quindi
ci può stare certamente, non 3-0, dico, perché insomma,
assolutamente
3-0 in casa è certamente oltre quello che potevamo immaginare, e certamente però si ridimensionano gli obiettivi, nel senso che a questo punto con un meno 11 dalla vetta è difficile pensare a una lotta a scudetto, cioè il Napoli deve lottare per uno dei primi quattro posti, possiamo dirlo con chiarezza questo.
Assolutamente, sicuramente non è che ci aspettavamo che subito avremmo fatto 3-4 vittorie di seguito, purtroppo sta andando così, dobbiamo temporeggiare ed avere fiducia, insomma. Non, io non vedo la scelta di Mazzarri, sicuramente un po' obbligata, ma la migliore che potevano fare in questo momento,
sicuramente
l'ambiente,
tra le alternative possibili la migliore,
Ha unito il gruppo, non ci dimentichiamo, un abbraccio dopo 3 ore che conosci un giocatore, che Kvaratskhelia, che si avvicina, ti abbraccia e ti bacia, fa capire qualcosa, sta creando un gruppo, bisogna dargli tempo di lavorare e aspettarsi che magari arrivi anche qualche episodio positivo anche per noi.
Grazie Domenico e buon ritorno a casa al Club Napoli Campobasso. Ciao Radio Marte, sono Massimo Bracone dalla Svizzera. Per me pessimo arbitraggio. Sul primo gol c'era fallo su Lobotka e poi il rigore su Osimhen. Hanno fatto finta di non vedere neanche dal VAR. De Laurentiis si ha gli attributi, li manda tutti in ritiro, la differenza la fa il portiere, non dite che non ha colpe, ci scrive questo amico. Complimenti all'Inter per l'ottima prestazione, almeno ora si sa per cosa si lotta quest'anno. Quarto posto, condizione fisica generale pessima. Alfonso da Londra ci scrive questo messaggio. Al telefono, buonasera.
Buonasera, ciao Gianluca, sono Diego, sono nel traffico di Fuoricrosta.
Salve Diego. Salve. C'è molta delusione perché non, onestamente il 3-0 forse è anche troppo severo nei confronti del Napoli.
È sicuramente assolutamente non meritato dall'Inter e non meritato dal Napoli nella maniera più assoluta.
Ecco, però visto perché che ci comunque... sei, resta lì, vuoi sapere quali sono i titoli dei quotidiani? Adesso te li dico. Il Corriere dello Sport, che non è notoriamente del Nord, scrive: l'Inter domina al Maradona. 3 gol al Napoli. Inzaghi torna primo, più 2 sulla Juve. Mazzarri agganciato da Mourinho al 4° posto. La Gazzetta dello Sport: l'Inter spaventa il campionato. Triss al Napoli con Cialanoglu, Barella e Thuram. E la Juve torna dietro. Il Mattino: Napoli-Inter 0-3, tracollo azzurro. Inzaghi vola, più 11 da Mazzarri. La Repubblica: l'Inter si riprende. Insomma, senti,
Gianluca, tu sei un giornalista, no? Quindi lo dovresti sapere meglio di me, ma lo sai meglio di me. Perché a Napoli ci hanno detto che dici Maccaroni in avanti, no?
Sì.
Allora il problema sai qual è? Il problema è che tu a Bergamo hai giocato nettamente il secondo tempo peggio del primo tempo di oggi.
È vero.
Ok? Perché tu il primo tempo di oggi l'hai giocato nettamente meglio, non meritavi assolutamente di finire il primo tempo su 2-0. Poi purtroppo questa è la classica annata dove tutto va male. Ora io mi voglio allacciare a una cosa. Perdonami, però questo De Profundis che stiamo cantando, tipico nostro, allora, Arena De Laurentiis non vuole vincere, è ricevuto. Arena De Laurentiis si mette i soldi in sacco, va pure, e ci ha buttato tutti i meglio giocatori a Napoli. Allora, Arena De Laurentiis è il primo colpevole dell'annata attuale, e lo so anch'io, perché si è fatto prendere la mano, ha voluto fare l'attore, dicevo presidente, quest'estate. E ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, come non ha mai sbagliato in 19 anni che sta a Napoli.
Va bene.
Il problema qual è? Chiaramente a porre rimedio a degli errori, soprattutto quando tu sai perfettamente che le annate non sono mai uguali, no?
Certo.
Porre rimedio a degli errori non è semplice.
No, assolutamente no. Chiudi in 10 secondi, per favore. Per favore, in 10 secondi.
L'ennesimo errore che è stato fatto è stato quello di destabilizzare l'ambiente convinti di prendere Conte. Non ci è riuscito, si è riposto su Mazzarri. Adesso diamo fiducia a Mazzarri, ma non distruggiamo, soprattutto i giornalisti e tipo la 16 strana. Non distruggiamo quello che di buono
c'è. Assolutamente no. Stasera, guarda, la nostra aspettativa, la nostra... anche il mio, ti devo dire la verità, e il Napoli del primo tempo mi aveva fatto pensare che potesse anche vincerla questa partita, ti dico la verità.
Ah, mi mangiato solo figlio, che ho postato.
Ah, sentiamo Meluso, il direttore sportivo del Napoli. Ciao e buon ritorno a casa, caro amico.
Stasera parlare davanti alle telecamere per non dover poi parlare di alcune scelte arbitrali, e quindi devo girare queste scelte al direttore del Napoli, a Meluso. Io partirei proprio da questi due episodi. Anche rientrando in campo dopo l'intervallo, Mazzarri aveva già iniziato, insomma, a puntare il dito su questo episodio all'inizio dell'azione che ha portato a vantaggio dell'Inter. Un contatto tra Lobotka e Lautaro, credo siano tra gli episodi, insomma, che volete sottolineare.
Sì, no, Mazzarri, insomma, ha preferito non venire, anche perché noi preferiamo che sia in panchina, quindi per evitare magari dichiarazioni che potevano essere potevano creare qualche problema. No, noi siamo veramente molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo, soprattutto non meritano anche i nostri tifosi, la nostra gente, perché crediamo che insomma, l'arbitro Massa e probabilmente anche il VAR siano incappati in una giornataccia. Ora può capitare a tutti, può capitare anche a giocatori come Osimhen, come Cianaloglu, come Lautaro, può capitare a chiunque di avere una giornataccia. Quindi penso che sia stata una giornata non felice dell'arbitro, perché sinceramente il primo gol ci ha dato una mazzata a livello psicologico ed era fortemente viziato, per non dire che era sicuramente viziato, da un fallo sullo Lobotka che era evidente e che credo che meritasse l'intervento dell'arbitro immediatamente, senza parlare neanche del VAR. E il secondo episodio, che sinceramente ci ha visti penalizzati oltremodo, è il rigore su Osimhen. Che allora, io sono stato un calciatore, ho fatto tutte le categorie, ma quando ti prendono il tendine d'Achille e vai giù, perdi la coordinazione, ma perdi anche l'appoggio, ed è evidente che questo è un fallo, me l'ha confermato anche Osimhen poco fa, che andava sanzionato. Ora, noi non siamo, non facciamo dietrologia, non siamo complottisti, insomma, non pensiamo che ci siano altri motivi che una cattiva giornata. Però bisogna anche un po' sottolinearlo, questo per un motivo semplice, perché insomma, perdere davanti ai nostri tifosi così dispiace a noi, sarà dispiaciuto anche a loro, e quindi non è una giustificazione, ma sicuramente prendere il primo gol ci ha creato una condizione psicologica negativa che ci ha condizionato fortemente la partita.
Studio?
È vero.
Sì, grazie Meluso, perché ha esposto tutto in maniera molto pacata, educata e civile, quindi io ne approfitto per farle sentire anche, così possiamo magari interagire, il parere del nostro consulente arbitrale Luca Marelli sui due episodi. Vuoi aiutarci tu?
Poi se è possibile vorrei sentire anche i suoi ospiti cosa pensano, perché io veramente sono rimasto un po' sconcertato da queste decisioni non prese.
Ok, prima Luca e poi sentiamo anche il Pampa, Milito, Stefano Borghi, tutti quanti. Vai pure Luca.
No, io sono parzialmente d'accordo con Meluso. Naturalmente si tratta di opinioni sulle quali si può discutere liberamente. Per quanto riguarda la prima rete, sono più in linea con il direttore Meluso, anche secondo me quell'infrazione andava fischiata. Il VAR però non può intervenire. Guardate la posizione di Massa, che è in perfetto controllo dell'azione, lo ha valutato, a mio parere sbagliando lo ha valutato, perché il fallo di Lautaro è molto evidente, più che con le gambe. Il fallo è la trattenuta col braccio sinistro e a mio parere quello è un episodio, una trattenuta che andava fischiata. Non ci importa che abbia avuto o
meno.
Ma
infatti io prima ho detto che il VAR, anche se non interveniva, era talmente evidente che non c'era neanche bisogno che intervenisse il VAR, perché è talmente evidente che mi sembra strano che Massa non l'abbia vista. Insomma, l'ho visto io dalla tribuna e poi ho rivisto anche le immagini, quindi io ho appunto detto che al di là del VAR insomma c'è stata una mancanza
sì,
di...
Scusa Luca, più il braccio o la gamba sinistra di Lobotka che rimane sotto il corpo di Lautaro?
Braccio, è il braccio, perché il braccio sinistro attorno alla vita di Lobotka non c'entra assolutamente nulla col calcio, cioè il contatto tra le gambe ci può anche stare perché è un gioco di contatto, ma quel braccio non c'entra veramente niente con il gioco. Per quanto riguarda l'intervento del VAR, qua sappiamo che è un episodio che è stato visto, perché Massa si trovava proprio di fronte all'episodio, lo ha valutato in questa maniera, il VAR non può intervenire, l'ho detto anche in diretta che non sarebbe intervenuto il VAR proprio perché era un episodio che era stato valutato da Massa.
Luca, prima del secondo episodio accolgo la richiesta del direttore Meluso per sentire il Pampa e il Principe Milito sull'episodio.
Buonasera direttore, anche secondo me sullo Volca c'è il fallo. Luca dice che non si, che l'ha trattenuta col braccio, però secondo me anche il piede le rimane sotto
fallo netto, dai.
Non capisco come mai l'arbitro, che era così vicino, non ha intervenuto. Probabilmente non ha visto il piede sotto, però sì doveva vedere la trattenuta con questo braccio, che sembrava più un placaggio eventualmente di una partita di rugby. Sul secondo episodio è difficile, capisco, pure io ho ricevuto molti calci sul tendine d'Achille, però è molto più difficile secondo me valutare un calcio di rigore. Però sul primo sono d'accordo con lei, secondo me è fallo.
Tu Diego, calci?
Io sul secondo ho visto un tocco netto, cioè un
sulla caviglia di
Osimhen, netto sul piede d'appoggio, quindi è evidente che perde l'equilibrio, altrimenti non avrebbe motivo di cascare.
Ed era rigore.
Su quello probabilmente doveva intervenire il VAR, come dice lei.
Oh.
Luca... ma certo, sì. Ma ce l'abbiamo apposta il VAR proprio per correggere gli eventuali errori, inefficienze dell'arbitro, che c'è apposta, perché non è intervenuto? Questo me lo chiedo sinceramente con molta... Ma è talmente evidente che a me sembra... Ora, attenzione, io non voglio mica creare alibi a nessuno, ovviamente... la squadra a noi non è dispiaciuta, la squadra ha dato il massimo, ha avuto tante occasioni da gol, probabilmente dovrà ancora correggere qualcosa. Ora abbiamo perso contro una grande squadra come l'Inter, il gol di Çalhanoğlu comunque, al di là che è stato viziato da questo fallo, è un gol di grandissima fattura. Ora non è che sto discutendo in maniera insensata questa cosa, è perché secondo me non ce lo meritavamo, insomma, non meritavamo di avere questa mortificazione.
E soprattutto il 3-0,
questa è la motivazione.
Vinceva 1-0.
Luca Marelli, la domanda su perché non si è intervenuto il VAR su quel contatto a Cerbi Osimhen.
Il concetto è lo stesso, perché anche in quella circostanza Massa era ancora in posizione migliore, perché sul primo episodio, se c'era un difetto da parte di Massa, che era un po' troppo vicino, perché si trovava veramente a 3-4 metri, e può darsi che quella vicinanza lo abbia un po' condizionato, non ha visto l'episodio nell'insieme. In questa circostanza invece era una posizione perfetta.
Però Luca non lo può chiamare il VAR.
Va bene, insomma,
direttore Meluso, io esprimo la mia opinione, può essere non d'accordo e ci mancherebbe altro.
Molto rispetto Marelli nei suoi riguardi, ci mancherebbe altro. Lei è sicuramente più tecnico in questa vicenda di me. Però ci sono delle cose che secondo me oggettivamente così. Un rigore così non dato, al di là che Massa era nella posizione giusta per vedere, almeno lo va a rivedere
E allora è giusto comunque che il Napoli abbia protestato in maniera così civile e corretta di fronte a due scelte ignominiose, come vogliamo chiamarla, assolutamente bizzarre e scorrette di Massa, che era vicino a Lautaro Lobotka quando c'è stato il fallo, Lobotka cinturato prima del gol di Çalhanoğlu, e bisognava fermare l'azione, invece l'arbitro ha fatto proseguire immediatamente, e poi era vicinissimo anche quando Acerbi con i tacchetti è andato sulla caviglia di Osimhen in piena area di rigore e non ha fischiato il fallo da rigore e non è neanche intervenuto il VAR. Al telefono, buonasera.
Ciao Gianluca, buonasera, un saluto a tutti, sono Ciro.
Ciro, ciao.
Ciao Gianluca. Io direi che stasera abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione che quest'anno tutte le componenti della stagione sono negative.
Sì, ci mancava anche questa. Diciamo
noi potevamo sbagliare sotto il profilo della gestione societaria l'abbiamo sbagliato. Quello che si poteva sbagliare dal punto di vista della gestione tecnica, mi riferisco all'allenatore, l'abbiamo sbagliato. Quello che si poteva sbagliare sul mercato per le omissioni, cioè per gli acquisti non fatti, l'abbiamo sbagliato. E a livello di variabile fortuna e variabile arbitrale, quest'anno non ce ne va dritta una. Tutte le decisioni in bilico ci vengono comunque segnalate in modo contrario. Questo è lo scotto di aver vissuto un'annata straordinaria lo scorso anno che non ha fatto piacere a molti. Quest'anno si stanno piano piano ricongiungendo tutti i pezzettini di fegato e di intestino che si sono spappolati lo scorso anno dei nostri avversari, e quindi quest'anno c'è l'annata terapeutica. Però vorrei dare 2-3 scoop al nostro presidente, perché oggi penso che...
Però Ciro, fallo velocemente, perché abbiamo molte telefonate,
sì,
non possiamo
stare... Finisco subito. Allora, lui i 25 milioni che ha speso di Meret non li recupererà più. Certo. I soldi che ha speso per Nathan sono assolutamente ingiustificati.
Ha speso 10 milioni.
Ha speso 12 milioni, ma questo giocatore non vale neanche 12 milioni, per quanto mi riguarda. E gli auguro di affrettarsi a recuperare quelli che potrà da Østergaard, perché lo volevano in tanti e lo abbiamo addirittura incatenato ai cancelli di Castelvolturno per non venderlo, e Rachmani oramai è arrivato alla soglia dei 30, quindi è nella soglia della vendibilità. Questo per dire che cosa? Che tutto questo pacchetto comprensivo del portiere non è a livello non solo degli avversari ma della nostra stessa squadra, perché non è a livello né della competitività del centrocampo del Napoli tra titolari e riserve con tutti gli errori fatti, né della competitività del reparto avanzato.
È tutto chiaro, Ciro, ti salutiamo qui, è tutto chiaro il tuo discorso e siamo d'accordo anche con te la fase difensiva, oltre che la difesa, sono certamente di un livello inferiore rispetto agli altri reparti di questa squadra. Sentiamo Meluso se sta dicendo qualcosa, è ancora in onda il direttore sportivo.
Troppo penalizzati. Ed è esattamente qua l'incomprensione di cui parlavo, e comunque davvero fa onore parlarne in questo modo e con questi toni. Però io volevo magari superare questo e andare sulla serata. Lei ha detto c'è stata una serataccia da parte di Massa. Secondo me invece non c'è stata una serataccia da parte del Napoli, nonostante il risultato sia penalizzato.
Sentiamo cosa dice sulla partita Meluso, direttore sportivo, che non parla mai. E quindi oggi approfittiamo
anche di livello di prestazioni che la squadra ha evidentemente dato dopo il cambio in panchina.
Ma forse il rammarico è proprio questo, di voler puntare l'attenzione su questi episodi negativi, perché ripeto, la squadra per battere l'Inter, la squadra ci ha messo l'anima, ha fatto un'ottima partita, soprattutto il primo tempo, poi il secondo tempo, insomma, ripeto, questi episodi ci hanno un po' condizionato anche a livello psicologico. E noi insomma stiamo con Mazzarri stiamo trovando un equilibrio che prima avevamo un po' un periodo abbiamo perso senza voler gettare la croce su Garcia ovviamente.
Quello è Maluso.
Quindi ci dispiace tanto che ci sia stata questa sconfitta così poi anche diciamo pesante, proprio perché non ce lo meritavamo, perché penso che i valori espressi siano stati differenti di questo 0-3.
Sicuramente i valori espressi non valgono lo 0-3. Il Napoli nel primo tempo aveva dato anche l'impressione di poter giocare la partita fino alla fine, di poterla magari anche vincere. La partita era aperta a qualsiasi risultato. Se non ci fosse stato il gol di Çalhanoğlu e fosse finito 0-0 il primo tempo, magari finiva in un altro modo. Ma con i se e con i ma non si costruisce nulla. Andiamo al telefono 0816363663. Buonasera.
Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Ciro, innanzitutto ringrazio Dio di aver visto lo scudetto, perché io sono un classe 93, quindi non ho mai visto lo scudetto, quindi ringrazio Dio di averlo visto, però sono veramente deluso, amareggiato. Giochiamo praticamente stasera non è stata una brutta partita, giochiamo senza portiere. Partiamo da questo presupposto, perché il terzo gol è veramente disastroso. Purtroppo Osimhen è fuori forma, non ci siamo. Io invito alla società di intervenire a gennaio, perché veramente si rischia di non arrivare quarti. Perché
adesso il Napoli è quinto, perché per differenza reti la Roma è davanti.
Io veramente ho paura che quest'anno non si arriva a quarti, perché veramente io non so, abbiamo cambiato l'allenatore, ok, il problema era Garcia, ed era anche Garcia il problema, però veramente non lo so, vedo dei calciatori presuntuosi che non sanno più vincere, hanno vinto lo scudetto, si credono di essere più forti del mondo e è finita così. Comunque io spero in una ripresa, almeno in un quarto posto, avanzare in Coppa e almeno lottare per la Coppa Italia, perché comunque è per la Supercoppa italiana.
Grazie caro amico, buonasera. Luigi e Vincenzo scrivono: stiamo facendo la stessa annata del Milan, tutto perché abbiamo venduto il difensore più forte della Serie A e non abbiamo comprato giocatori di livello. La fortuna gira, questa è la verità, ci scrivono questi due amici, Luigi e Vincenzo. Mario da Motta Visconti: il Napoli visto stasera non mi è dispiaciuto. Abbiamo giocato una buona partita, ci hanno punito gli episodi, stiamo vicini alla squadra e basta polemiche. Forza Napoli sempre. Ancora nell'uso, vediamo, 17 gol subiti, altro che allenatore, qui è un problema dell'intero reparto difensivo. Su Rahmani aveva ragione Gattuso, giocatore lentissimo e che non guida la difesa, portiere sempre indeciso e mai che lasciasse la linea di porta e che aggredisca l'avversario, serve una scossa. Poi una considerazione su Giuntoli, che ci ha abbandonato nel momento peggiore e ne ha risentito il mercato. Dopo questa partita temo anche la gara contro il Braga, scrive questo amico. Al telefono, buonasera, il suo nome?
Pasquale,
buonasera.
Buonasera.
Lei è stato allo stadio?
No, io stasera io faccio parte del Club Napoli Monte Corvino, una delegazione ha raggiunto lo stadio e mi dispiace per loro, perché hanno avuto veramente, sono tornati veramente delusissimi, delusi. Purtroppo la situazione è questa. Complimenti innanzitutto per la trasmissione, siete sempre eccezionali. Dall'Italia vi seguono tanti e anche dall'estero, mi fa tanto piacere. Io vorrei drammatizzare un poco la situazione, in verità, perché come si dice...
E trovi l'elemento giusto per sdrammatizzare in questo momento.
L'elemento giusto, io vi voglio solamente portare un esempio. Quando è come una relazione, quando si rompe una relazione per un tradimento, ormai se pure ci rimette di nuovo insieme non sarà mai la stessa.
I coci sono incollati, dice lei.
È la stessa cosa, e anche per quanto riguarda, abbiamo cambiato il tecnico, va bene, più stimoli, più grinta e quant'altro, però Napoli purtroppo bisogna ammettere che quel gioco che faceva prima lo Spalletti non lo potrà fare forse mai più, perché io continuavo a vedere stasera questo famoso possesso palla che però non aveva risultati, cioè non portava la missione avanti. Quindi si deve cambiare proprio modulo, si deve cambiare tutto. Non bisogna vivere sullo specchio di Spalletti. Ormai basta. Mazzarri facesse quello che sa fare, perché è cambiato tutto, ormai bisogna rassegnarsi.
Va bene, Pasquale, grazie per, da Montecorvino Rovella, Club Napoli Montecorvino Rovella, ti ringraziamo. Caro Gianluca, noi male nel secondo tempo, ma primo tempo più che discreto, scrive Fabio da Zurigo. All'Inter è andata alla grande oggi, ma loro sono più squadra. Nathan da terzino malissimo e fuori posizione spesso e volentieri. Guardiamo avanti, assicuriamoci il quarto posto e focus sulle coppe. Forza Napoli. Certo, però oggi quegli episodi evidenziati anche dal direttore sportivo Meluso nella sua intervista da Zon gridano vendetta e sono certamente stati decisivi per il gol dell'Inter e per la possibilità del Napoli sull'1-0 per i nerazzurri di agguantare il pareggio, perché il fallo su Lobotka e subito dopo il gol di Çalhanoğlu e il fallo su Osimhen in area di rigore, niente rigore, dopo poco il 2-0 dei nerazzurri. E a che serve il VAR? Ma vabbè, come sempre si gira come si vuole. Sentiamo questo amico prima di tornare al telefono, questo messaggio vocale, eccolo qua.
Buonasera Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buonasera Luigi.
Sono arrabbiato perché dopo che ho visto la Juve vincere ieri a Monza, poi in quel modo, ero convinto che l'Inter di Riffo di Raffa lo facevano vincere al Napoli. Un po' si è messo l'arbitro e la VAR, una vergogna, il presidente non si fa sentire.
Ma si è fatto sentire il direttore sportivo.
Già a Bergamo ci hanno provato, non ci sono riusciti e l'hanno fatto stasera. Però il Napoli ha delle lacune grandissime. Gianluca, quest'anno il Napoli è un disastro, nemmeno il Paredel non lo può riprendere. Oddio. 4 partite consecutive perse, subiamo caterve di gol. La difesa arrivano troppo facilmente nella difesa, ogni tiro è gol, meritano un pari, insomma. È un disastro totale. Arbitro, VAR e lacune del Napoli.
Va bene, al telefono, buonasera. Il suo nome?
Buonasera. Lorenzo da Napoli.
Lorenzo, buonasera.
Volevo dire che questa partita secondo me nessuno ha colpe, perché alla fine il Napoli non ci potevamo aspettare più di tanto, perché dopo un'annata da scudetto non è che ci potevamo aspettare l'annata perfetta. Sicuramente c'è stato qualche colpa magari dei giocatori, ma non possiamo fare niente, l'Inter è nettamente più forte di tutti in Serie A, quindi secondo me non abbiamo...
Come rosa, però scusami Lorenzo, come rosa sì. si è sempre detto fino a 90 minuti fa che il Napoli vale l'Inter, e poi stasera poi abbiamo visto che le cose forse sono diverse sotto qualche aspetto.
Sì, sotto qualche aspetto magari tattico è cambiato qualcosa, ma è cambiato ben poco. Ci vuole secondo me quella botta magari di morale dei giocatori che manca, perché i giocatori diciamo li vediamo un po' più spinti dopo una botta morale, magari dopo l'1-0 dell'Inter, che si sono spinti completamente, hanno chiuso, non hanno riprovato, non ho visto quella grinta che c'era nei primi minuti prima del gol.
Comunque il 3-0 pesa davvero tanto e non è meritato. Grazie Lorenzo per essere stato con noi. Buonasera Radio Marte, scrive Umberto da Potenza. Questo è l'anno sportivo che ci tocca. Magari non è il Napoli che abbiamo ammirato lo scorso anno, ma quasi certamente i tiri di Politano, Elmas e Kvaratskhelia lo scorso anno sarebbero stati 3 gol. Se poi ci mettiamo un portiere imbarazzante e la difesa ballerina, ci toccherà lottare con Roma e Atalanta e, aggiungo io, forse Fiorentina, che è un punto dietro al Napoli. Sempre Forza Napoli. E poi buonasera Radio Marte, Forza Napoli prima di tutto. Sono molto deluso dopo l'ennesima sconfitta di questa stagione da campione d'Italia. Dal portiere ad Osimhen sono tutti sotto tono e fuori forma. Il mio augurio, senza pronunciare un ennesimo De Profundis, è che Mazzarri possa sanare almeno per quanto possibile questa situazione. Un abbraccio a tutta la redazione. Roberto il Bulgaro, che ci scrive dall'Ungheria. Poi buongiorno, ecco. Ecco qua, aspetta un attimo perché il messaggio, ecco, parlava di intelligenza artificiale, ma non credo che, insomma, va bene. Squadre impotenti, il calcio non è fatto per le signorine come i giocatori del Napoli sono. Per giocare a calcio ci vuole il fisico e una porta con un portiere. E così quasi tutte le squadre che giocano contro il Napoli escono dal campo col sorriso, soprattutto al Maradona. Al telefono, buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera, il suo nome?
Antonio, vengo da Giuliano e ho 20 anni.
Salve Antonio, quindi giovanissimo che ha visto lo scudetto l'anno scorso e quest'anno invece...
Sono fortunatissimo e amo il Napoli, però purtroppo devo dire una cosa. Io non riesco a capire come oggigiorno
giochi ancora nei nostri pali, perché purtroppo è tutto da dire, perché l'anno scorso ha fatto anche lui una buona annata, ma ci sta rovinando praticamente quasi tutte le partite. Nulla contro il giocatore, però comunque ci sta rovinando, sia contro il Real Madrid oggi e tante altre partite. Poi un'altra domanda che voglio fare è: perché i giocatori del Napoli ogni volta che c'è un episodio dubbio non protestano come protestano i giocatori della Juve, come protestano i giocatori?
Ah, questo non l'hanno mai fatto, neanche gli anni scorsi. I giocatori del Napoli sono un po', giocano col fioretto, sono un po' signorine sotto questo aspetto. Resta un attimo lì, caro amico, c'è Giovanni Di Lorenzo, lo ascoltiamo insieme per un minuto.
Come si fa adesso a tenere qualcosa di buono, a portarlo avanti, perché fra 5 giorni c'è un altro test importantissimo contro la Juve. Cosa si tiene di buono di questa partita? Ovviamente non il risultato.
Ma sicuramente il risultato non ci lascia felici, c'era molta delusione nello spogliatoio perché il risultato netto, anche se secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, la cosa positiva è che siamo tornati a esprimere un buon calcio, abbiamo creato qualche occasione importante dove non siamo riusciti a concretizzare, e questo sicuramente ci dispiace, però quello che conta più di tutti è il risultato, e quindi insomma non siamo contenti ancora in casa, non riusciamo a raccogliere punti, dispiace per noi, per i tifosi che anche stasera sono stati vicini alla squadra, e però un'altra sconfitta che sicuramente ci penalizza.
Studio.
Pampa Sosa, inizi tu.
Sì, ciao Giovanni. Allora, queste tre partite da quando c'è Mazzarri, io ho visto, e penso che anche tu, un cambio totalmente diverso di quello che succedeva nelle precedenti partite. Quali sono i tasti che ha toccato Mazzarri per fargli fare queste tre prestazioni, al di là del risultato di oggi, che secondo me la prestazione c'è stata, i tasti che ha toccato Mazzarri per farvi ricordare che siete i campioni d'Italia?
Ma ha cercato di ricompattare un po' l'ambiente, perché naturalmente era una situazione diventata un po' difficile, perché la squadra non stava esprimendo e non stava raccogliendo dei buoni risultati, quindi la prima cosa che ha fatto è ridare fiducia a noi, all'interno dello spogliatoio, perché comunque la squadra è forte, il gruppo è forte, e quindi la prima cosa che ha fatto è quella. Poi naturalmente con tante partite ravvicinate il tempo per lavorare è poco, adesso avremo qualche giorno in più per preparare quest'altra sfida molto difficile contro la Juventus, però il mister si è presentato benissimo, conosce l'ambiente, e questa è una cosa positiva per noi e per lui naturalmente.
Stefano. Buonasera Di Lorenzo, sono curioso di sapere qual è in questo momento lo stato d'animo principale vostro come gruppo, dopo questa ripresa ma anche dopo due partite che hanno portato due sconfitte, una sconfitta sfortunata se vogliamo a Madrid, una sconfitta anche polemica se vogliamo stasera, però come vi sentite adesso, cioè come andrete a giocare contro la Juve? Un po' abbattuti perché comunque sono sconfitte che frenano e dovete fare una rincorsa, oppure ancora più stimolati, ancora più arrabbiati perché c'è ancora tanta stagione da giocare e ci sono ancora tanti obiettivi?
No, gli obiettivi ci sono ancora, naturalmente la distanza dalle prime due è importante, sono tanti punti, però insomma nel calcio può succedere di tutto. Noi, come ho detto, c'era delusione nello spogliatoio, però in questi momenti dobbiamo unirci ancora di più, compattarci, perché come ho detto nelle ultime partite comunque si è visto qualcosa di positivo. Sono d'accordo che nelle ultime due a Madrid stasera non meritavamo di perdere, quindi ripeto, dobbiamo continuare a lavorare ancora di più per cercare di uscire da questa situazione e tornare a vincere, a giocare bene, a fare un buon calcio.
Non pensi dunque, Giovanni, che questa sconfitta abbia scucito un pezzo di scudetto dalla vostra maglia? È ancora lunga?
No, naturalmente come ho detto la distanza è ampia, e è inutile parlare di scudetto, è inutile parlare di obiettivo del campionato, e pensiamo partita per partita, poi vedremo tra anno nuovo insomma dove saremo. L'importante è pensare subito alla prossima partita, e perché è uno scontro diretto, una partita importante per tutta Napoli, per l'ambiente, sappiamo quello che significa, quindi ci prepareremo al meglio per affrontare la Juve venerdì sera.
Cosa volevi aggiungere, Pablo?
No, sul ruolo, appunto, visto che c'è questa emergenza terzini-sinistri, Nathan secondo me ha fatto una discreta partita. Ti ha mai chiesto Mazzarri di poter giocare te come terzino sinistro e magari Zanoli se recupera terzino destro? Potresti farlo?
Sì, sì, no, abbiamo parlato anche con il mister se c'era questa possibilità. Poi penso che Nathan ha fatto una buona partita anche stasera, però insomma io metto a disposizione della squadra, del miss, se ci sarà occasione sicuramente non mi tirerò indietro per giocare anche lì, ecco. Però sono d'accordo che Nathan comunque in un ruolo che ha fatto in passato e ha fatto bene stasera.
Grazie Giovanni.
Era Giovanni Del Di Lorenzo, il capitano del Napoli, insomma 11 punti dall'Inter e 9 dalla Juventus dopo 14 giornate, a 24 giornate dalla fine, che sono comunque tante, però sono tanti anche i punti di distacco, già in questo momento 11, insomma, sono recuperabili soltanto se succede qualcosa di importante, cioè se fai un filotto di 12 vittorie consecutive con l'Inter e la Juve che steccano 3-4 partite, insomma questo deve succedere per avere come obiettivo lo scudetto, ma non so, mai dire mai, perché può succedere di tutto. Io ricordo che la Juve aveva 11 punti sul Napoli, se non vado errato, il Napoli era primo nel 2015, primo anno di Mazzarri, poi la Juve recuperò e vinse lo scudetto a mani basse, quindi può succedere di tutto, mai dire mai. Allora, per Gifuni, Lindstrom, vedi cosa fa sul 3-0, Caiusto e Nathan, figli del maestro Micheli, nessuno ne parla, giù. E ce l'ha con gli acquisti questo amico. Maurizio da Grumonevano, buonasera, il risultato di questa sera e delle altre partite è la conseguenza di una preparazione atletica fallimentare. La squadra c'è ma sta girando male. La traversa e il rigore non assegnato sono elementi che vanno presi in considerazione, lo abbiamo fatto, gli episodi anche arbitrali oggi hanno fatto la differenza, quantomeno sul 3-0, sul punteggio che il Napoli non ha assolutamente meritato. Mazzarri, la scelta migliore in questo momento, dobbiamo solo temporeggiare ed essere fiduciosi. Saluti Maurizio da Grumonevano. Pubblicità, a tra poco.
Marte Sport Live. S-P-O-T.
Allora, l'albero va qua, il presepe qui. E sulle finestre, le lucine colorate. La ghirlanda sulla porta della cantina. Il vischio per il sottoscala. Oh, devo prendere altre renne per il giardino. E un paio di gnomi per la lavanderia. E nel ripostiglio delle scope? Beh, ci metto la Befana.
Pensa a Natale in grande e realizzalo a un piccolo prezzo con le offerte di Obi. Come la cassetta porta utensili Stanley a sole 19,99 euro fino al 24 dicembre. Fatto con Obi.
Marte Sport Live.
Ah, cercasi il nostro Napoli disperatamente, ci scrive questo amico. Stasera anche la Sambuca ci fa tornare a casa, il Maradona terra di conquista. Quelli del Gate 18, Gigino Sambuca fans, però una cosa vogliamo sapere, perché giochiamo 30-40 minuti e poi caliamo fisicamente, anzi crolliamo, perché evidentemente la preparazione fisica non è stata fatta bene e la squadra ne risente. Ma nell'area piccola il pallone chi lo deve prendere? Chiedo per un amico, Luigi Rainone, il portiere, dico io, all'amico tuo. Caro amico, arbitro scandaloso, il terzo gol è colpa sua, stop, è venuto il momento di farlo uscire, pensavate che il problema fosse Garcia, buona serata fratelli napoletani. Rachmani inesistente, Meret deve fare un po' di panchina perché questo ragazzo si deve svegliare, la sfortuna ci ha preso d'occhio e gli infortuni hanno completato l'opera. Lello da Quarto aveva avvisato tutti su Massa da Imperia, laureato della sezione di Imperia, laureato in giurisprudenza, che tira fuori i cartellini contro il Napoli con grande scioltezza e dà anche rigori contro, oggi non ha fatto né l'uno e né l'altro, ma non ha concesso dei falli che erano evidentissimi, uno che ha consentito all'Inter di segnare il primo gol e l'altro che avrebbe consentito al Napoli di battere un calcio di rigore sull'1-0 per i nerazzurri. Messaggio vocale WhatsApp, lo ascoltiamo, eccolo qui.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Io, secondo me, il problema nasce ancora a monte, ma a prescindere dal presidente, dalla squadra e tutto quanto. Credo che sia impensabile e assurdo, e questo purtroppo capita con tutti gli allenatori, è capitato con Mazzarri, è capitato con Benitez, è capitato con Ancelotti, è capitato quasi con tutti, che dopo un po' il giocatore lo si rompe con De Laurentiis. Detto questo, io credo che è impensabile, assolutamente. assurdo, un allenatore che vince lo scudetto, un allenatore che a prescindere dalla vittoria dona gioco e dona fluidità e bellezza ad un Napoli, vada via, semplicemente perché abbiamo un presidente che non riesce a gestire i rapporti professionali e i rapporti personali con tutti gli allenatori.
E questa è la sua lacuna. Ci sono tanti pregi, ma anche dei difetti, ovviamente. Allora, sette gol in tre giorni, scrive questo amico. Campione d'Italia a 12 punti dal primo posto, 11. Non si era mai visto. Siamo stati un anno fa una meteora come la Sampdoria, il Leicester, il Verona, eccetera. Quarto posto sarebbe un miracolo, Mirko. A portiere invertito finiva 2-1. Kvaratskhelia vale 10 milioni pagati. Insigne fischiato per molto meno, scrive questo amico Mirko. Buonasera amici di Radio Marte, complimenti all'Inter, superiore in tutti i reparti, noi bravi solo a sprazzi, peccato perdere lo scudetto già da adesso, saluti da Giovanni. Poi Nicola 76 scrive: il Napoli orfano di Kim, rincalzi scarsi, per giunta in emergenza e soprattutto poca grinta, tranne Politano. Ancora, buonasera Gianluca, credo che dobbiamo accettare il fatto che quest'anno dobbiamo lottare per un posto in Champions, senza per forza andare a cercare continuamente un colpevole, le annate così fanno parte del percorso di qualsiasi grande squadra. Effettivamente, insomma, anche il Milan dopo aver vinto lo scudetto è calato l'anno dopo, non si è confermato, evidentemente è fisiologica una cosa del genere, non lo so, è una delle ipotesi, certamente però gli errori nelle scelte dell'allenatore sul mercato hanno fatto la differenza all'inizio di questa stagione, certamente. Poi ci potrebbe anche essere dell'altro. Nicola Infermiere scrive: Gianluca, partita vergognosa dei nostri, non abbiamo né gioco né motivazioni. Buonasera, primo gol da annullare per farlo su Lobotka, lo abbiamo detto, nella ripresa c'era un rigore su Osimhen. Buona serata Radio Marte Top, Matteo. Gianluca da Roma scrive: primo gol fallo, è un po' colpa di Meret, insomma anche questo lo abbiamo detto. Squadra senza attributi, reazione al primo gol zero, non è colpa di Mazzarri, il problema è la difesa, il portiere non potrebbe giocare nemmeno in Serie D, solo sfortuna, dobbiamo essere fiduciosi, ci riprenderemo alla grande, riparti grande Napoli. Peppe da Roma, un messaggio vocale, lo ascoltiamo poi torniamo al telefono allo 081 63 63 63. Ecco.
Buonasera Domenico Della Giammani.
Buonasera Domenico.
Il Napoli sta giocando bene, i guai che è sbagliato all'inizio De Laurentiis a prendere Garcia e ci si è morto un altro. Poi un'altra cosa ci fu.
Sì.
Ma stanno tanti cicciuvetti le tifosi di Napoli, ma ce ne stanno assai, mo sapendo pure con Mazzarri.
No, non abbiamo mezz'ora nessuno.
25-30 minuti, poi dopo quel terremoto di Lobotka era fuori gioco, era punizione.
Certo.
Poi hanno segnato il primo gol, quel gol da 30 metri, là Meret io lo metterei pochi in tribuna, perché Meret è stato talmente... fa tanti paura, pure oggi passaggio lì dietro lui solo e poi c'è poi capo un coppia il pallone, calcio di rigore non dato,
va bene, insomma caro amico, caspita, però che tu eri quello che non volevi criticare, però Meretta l'hai criticato. 081 63 63 63 al telefono, buonasera.
Pronto?
Dovrebbe chiudere, spegnere la radio per favore, perché altrimenti non riusciamo a interloquire.
Pronto, mi senti Gianluca?
Perfettamente, perfettamente. Il suo nome?
Ciao Gianluca, Alessandro, Andrea e Bartolomeo. Veniamo adesso dallo stadio, noi veniamo da Roma tutte le domeniche, quindi in casa ci stiamo intossicando veramente tanto.
Sì, quest'anno il Maradona è terra di conquista.
Però noi veniamo da Roma tutte le domeniche a vedere il sottratto, veramente non ce la facciamo più. Però noi da buon tifosi continuiamo e verremo sempre. Ho sentito molte considerazioni, Meretti, il presidente, ci hanno tutti ragione. Il discorso serio secondo me di Meretti, che a parte che è insicuro e scarso, ma è in fase di costruzione, questa sera lui non sapeva a chi dare la palla, dà la palla sempre a questo Rachmani non sa che cosa fare con la palla. Noi battevamo i falli laterali in area, vicino all'area di rigore dell'Inter, la palla ce l'aveva Meretti dopo un secondo. Questi secondo me in fase di costruzione, io penso che Spalletti li avrebbe messi, non lo so, a raccogliere i pomodori, a ridare la palla al portiere. In fase di costruzione non sappiamo più che cosa fare, siamo
purtroppo ha perso certezze il Napoli, è diventata una squadra fragile anche dal punto di vista tattico, parliamoci chiaramente.
Ma assolutamente non sappiamo cosa va, perché secondo me pure il centrocampo e l'attacco ci stanno, ma il Di Nathan adesso io pure a Di Lorenzo gli voglio bene, partita discreta, inguardabile, però è vero pure che non so chi possa mettere, perché ci ha giocato Juan Jesus, gioca Nathan con questo piede mancino, ma non lo sanno fare.
Mi dispiace perché l'esplosiva bellezza di molti giocatori sta venendo meno quest'anno, sono tutti in una fase di regressione o comunque piatti, anche Kvaratskhelia, cioè, l'anno scorso ci aveva fatto innamorare con quei colpi magici, sai, ci inebriava i tifosi, quest'anno è quasi, come posso dire, standard, ecco, come posso dire,
lo guardiamo bene tutto un tempo, ma non è più quello dell'anno scorso,
no.
assolutamente. E poi c'è da dire, io quel francesino, io ho esultato al gol dell'Empoli, mi hanno criticato tutti, però finalmente è andato via, perché ci voleva assolutamente, tutto quel diluvio universale, ci voleva quella sconfitta, perché casomai col pareggio lo tenevamo ancora lì. Però secondo me, volevo dire ulteriormente, che il danno che ci ha fatto, io sto vedendo anche con l'Atalanta, con Real Madrid e oggi, noi sulla fase atletica secondo me non ci siamo proprio,
no,
più, perché noi molliamo.
Ma infatti queste certezze di cui parlavo prima
anche lì
le ha fatte perdere Garcia.
Appunto, infatti la preparazione atletica non l'abbiamo fatta, quindi noi molliamo, perché oggi noi il primo tempo, è vero, poi il fallo c'era, però pure Meluso che scende al posto di Mazzarri e dice queste minchiate, secondo me non è da grande.
Vabbè, fatto. Però no, posso dire una cosa, guarda, io non sono, no, scusami. Qual è il tuo nome? Pasquale?
Come?
Qual è il tuo nome?
Alessandro,
scusami, no. Io guarda, non sono quasi mai d'accordo con il piannisteo. Cioè, però devo dire la verità, devo essere sincero. Allora, gli arbitrologi, io così li chiamo, sono i nostri ascoltatori che sono appassionati delle statistiche arbitrali, li conoscono tutti. C'è Lello, per esempio, che ci scrive spesso, e aveva avvisato che Massa aveva un tipo di impostazione molto precisa, che è stata confermata dalla condotta di gara di questa sera. Ti dico una cosa, il fallo su Lobotka è una... lo cintura Lautaro Martinez, è un fallo tutta la vita, cioè un fallo netto,
assolutamente,
certo. E doveva essere fischiato il suo Osimhen, si va sulla caviglia Acerbi ed è anche quello fallo. Ma devo dirlo, sai a che minuto l'Inter ha avuto il primo ammonito dopo una partita al limite del fallo per tutti e 90 minuti? Al 78esimo. Cioè Massa non ha tirato fuori i cartellini gialli nei confronti dell'Inter, li ha tirati prima nei confronti del Napoli fuori e poi al 78esimo il primo nei confronti dell'Inter. Secondo me un po' di indirizzo, diciamo così, spontaneo, vogliamo definirlo, da parte di Massa, da Imperia, laureato in giurisprudenza, c'è stato. Ecco.
In difesa giocavano con Darmian e Acerbi, cioè io però ho visto Acerbi, poi Osimhen secondo me andava sostituito, perché Osimhen dopo 40 giorni che non gioca, deve avere pure il coraggio. È vero che Garcia li toglieva, Osimhen è qua, questo mo li fa giocare 96 minuti, ma quando vedi che non vanno, Clara si incaponisce con questo solito dribbling e non va, lo devi togliere, lì lo metti da spadore.
Va bene Alessandro, grazie, buon ritorno a casa. Grazie. Buon ritorno a casa Alessandro, buonasera. Gianni da Quarto, ma di che ci lamentiamo della difesa? Il nostro presidente ha sempre detto che lui per i difensori non spende più di 15 milioni e questi sono i risultati. Buonasera Gianluca, quest'anno stiamo pagando anche la fortuna che abbiamo avuto l'anno scorso. Bruno, secondo voi a portieri invertiti come finiva? Lo chiedo a Mario Palligiano. Perdeva lo stesso, magari 1-0, forse. Una difesa senza leader, nessuno sa guidare, Nathan fa solo scivolate. Sommer 3 miracoli, Meret 0 miracoli, ecco il risultato, Salvatore. Allora, buonasera, mi associo all'intelligente intervento del collega tifoso Ciro, il pacchetto difensivo del Napoli è da squadra di medio-bassa classifica. Nathan pagato 12 milioni di euro è un'operazione fuori da ogni logica di mercato, è lento, non ha la cattiveria di un Gatti della Juventus, tecnicamente mediocre ma tenace. Gatti dice: il Napoli il prossimo anno dovrà rivedere le prime linee dello scouting piuttosto che buttare soldi al vento per comprare dei giocatori non solo poco funzionali ma oltretutto assai mediocri. Grazie Roberto da Empoli al telefono. Buonasera.
Pronto.
Buonasera, il suo nome?
Pronto.
Sì, pronto, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Va bene, messaggio vocale WhatsApp, poi tra poco sentiamo anche Enrico Fedele, perché un minuto almeno dobbiamo sentirlo.
Ciao, sentiamo. Buonasera, sono Alberto.
Buonasera Alberto.
Tra 3 chilometri prendi l'uscita a 1 Roma verso Roma.
Ma sto ascoltando i commenti che vabbè, è la solita zolfa di quando il Napoli perde e vince tutto ok, perde una partita contro l'Inter che non è l'ultima squadra arrivata o la pro qualcosa e non sono buoni più. Allora, forza Napoli, aspettiamo la fine del campionato. Anche l'anno scorso eravamo in corsa per lo scudetto. Sì, avevamo una partita un po' stramba, tutti a denigrare. Forza Napoli e aspettiamo la fine del campionato.
Va bene, grazie caro amico, buonasera Gifuni. Dobbiamo tenere il carro per l'ascesa, come si dice, per la discesa. Per la discesa, sì, Mario, in italiano è così, però in napoletano è pascesa. L'anno scorso Osimhen quel pallone di testa l'avrebbe messo dentro, così come Kvaratskhelia. La situazione migliorerà anche se mi fa paura la Coppa d'Africa, scrive Gennaro da Portici. Sull'arbitraggio la cosa peggiore è stata che la prima ammonizione per l'Inter è arrivata dopo 78 minuti, lo abbiamo detto a Darmian. Direttore Enrico Fedele, buonasera.
Buonasera.
Allora, leggo le statistiche alla fine della partita. 15 tiri in porta il Napoli, 11 l'Inter. Tiri verso la porta, 15 il Napoli, 11 l'Inter. Tiri in porta, nello specchio, 4 il Napoli, 4 l'Inter. Possesso palla, 56% il Napoli, 44% l'Inter. Corner, 6-4 per il Napoli. Cross, 13 il Napoli e 14 l'Inter. Insomma, e il Napoli ha perso 3-0.
Ha vinto il Napoli o l'Inter?
No, dico, ha vinto l'Inter 3-0.
Strappatele.
No, queste sono di Dazon.
Non servono a un tubo. Perdonatemi, voi non dovete vedere la quantità, dovete vedere la qualità.
Certo.
E dovete vedere in una partita quante volte una delle due squadre o tutte e due si sono presentati a parità o a superiorità numerica e hanno sbagliato a 3 metri o a 5 metri. Quante praterie stavano in una difesa e quante invece non nell'altra difesa. Che qualità aveva il centrocampo di una squadra fatta di giocatori non solo tecnici ma anche di grande inserimento e che cosa hanno fatto gli altri? Chi sono gli attaccanti da un lato che hanno dato 2-3 assist e chi dall'altro lato che oggi erano assenti?
Sta dicendo che l'Inter si è dimostrata più forte del Napoli questa sera.
No, l'Inter è molto più forte del Napoli.
Ma come? Abbiamo detto oggi che le due squadre si equivalgono
Oggi c'è stato il passaggio di consegna a una squadra forte, quindi mettiamoci la in base. Il Napoli con le riserve del Real Madrid e con questa squadra ha pigliato 7 gol.
Da cosa dipende, direttore, dalla fase difensiva?
No, voglio sapere dalle statistiche, mica io non so da cosa dipende.
E da cosa dipende? Ce lo dica lei.
Il Napoli ha un'autonomia di mezz'ora, 40 minuti, 35.
E questo non dipende dalla fase difensiva.
E poi se i giocatori oggi sono venuti meno, sono proprio crollati due giocatori di maggiore qualità del Napoli. Provate tu soprattutto e anche qualche altro tuo collega a fare santi chi non è manco beato.
No, fino a 90
allora,
minuti fa,
voi,
direttore.
Ma no, parlatemi del centrocampo dell'Inter nei confronti del centrocampo del Napoli.
Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan con Anguissa, Lobotka, Elmas.
Parlatemi.
No, che devo parlare? Elmas ha giocato un buon primo tempo, mi pare.
No, voglio sapere i giocatori, non parlo della partita, parlo della qualità. Voi fate un errore.
Ok, se noi ci mettiamo Zielinski, il centrocampo titolare.
In questo momento quello dell'Inter è più forte.
Non lo
perché
so.
Barella ha più corsa, Barella corsa e inserimento. Çalhanoğlu è un giocatore spettacolare, il quale ha un calcio da fuori che non ha nessun centrocampista del Napoli.
Mkhitaryan. Anche Mkhitaryan ha il tiro da fuori.
Bravo, è questo, è questa, così si fanno le squadre. È chiaro?
Senta, ha sentito il Napoli ha protestato tramite il DS Meluso che è venuto a parlare.
Napoli va a trovare negli alibi.
No, però di solito non protesta, questa volta aveva ragione.
Non ha ragione. Che fare, ha dato addio allo scudetto dove la trovavamo.
Scusi, direttore, non ha ragione questa volta.
Assolutamente no, dai.
Ah, come no? L'ha cinturato, Lobotka è stato cinturato prima del primo gol.
Vedevo Sky, Lobotka ha toccato prima la palla, dopo ha fatto il fallo, ma la palla già si era spossessata. Su questo non c'è dubbio alcuno. Forse, ecco, se devo dire la mia, mi è sembrata, anche se un tocco leggero, se no ci dovrebbero essere 20 rigori a partita, su Osimhen forse, ecco.
Era rigore.
Sono indeciso, però ho visto, vedevo Sky e hanno fatto vedere, parlava di questa situazione proprio Marchegiani, che praticamente il fallo avviene dopo, quando già Lautaro era riuscito senza fallo a prendere la palla e quindi ad allontanarla.
Senta, direttore, sì, Fedele, 11 punti dall'Inter, 9 dalla Juventus, il Napoli è quinto, la Roma lo ha raggiunto, la Fiorentina è a un punto, l'Atalanta potrebbe arrivare a un punto se domani dovesse battere il Torino. Qual è l'obiettivo del Napoli quest'anno?
Da stasera. Fino a oggi abbiamo detto.
Poteva essere ancora lo scudetto.
Assolutamente no.
Fino a oggi, fino a 90 minuti.
L'ho detto pure a te, lo dite voi, io non l'ho mai detto. Cioè. Io ho detto questo. Importante perché il Napoli si avvicina a un sogno che rimane un sogno e si avvicina quando più è possibile ai primi posti ma non al primo. Questo ho detto io sempre, però purtroppo io sono contro Napoli, capito? Quando si dice le verità.
Va bene, direttore, noi domani ci risentiamo come al solito alle 12:15.
C'è un fatto positivo invece, sai che?
Qual è?
Nonostante cambiato secondo, non mi è dispiaciuto Ostina, se vuoi la mia, eh?
Ah, al centro della difesa. Invece Nathan?
Credo primo tempo, secondo tempo ha perso un poco le misure.
Mi dice perché Kvaratskhelia non è più quello dell'anno scorso?
Ah, questo non lo so, dipende, non dipende sicuramente dal contratto, se voi
certo.
la maliziosità. Delle volte si indestardisce e secondo me sarebbe il momento che il più avanti non fa avanti indietro, perché lui è bravo negli ultimi metri, come infatti l'unico tiro in porta, l'unico, perché poi diciamo il rigore non è rigore, c'è stato uno tiro in porta, un tiro che era semitelefonato di Elmas e l'altro tiro in porta è stato il tiro di Kvaratskhelia. Tu ti ricordi qualche altro tiro? Perché forse la memoria
due di Elmas parati.
No, ma io dico tiri, no passaggio al portiere,
tiri. Due di Elmas e poi quello di Kvaratskhelia.
Il primo tempo che è un buon tiro, però la palla dall'altro.
Tiro da fuori di Elmas, diagonale ravvicinato di Elmas, diagonale ravvicinato di Kvaratskhelia.
Allora tre?
Tre.
Ah, tre. Ho capito. Ti rendi conto?
Sono pochi?
Come dici?
Senta, ma salviamo il soldato Meret. Ecco, dovrebbe essere il titolo di un film. Come si salva Meret? Perché insomma qui lo criticano
in tanti. No, io feci un titolo, salvate il soldato, non dandogli le colpe. Lui per esempio oggi non ha grandi responsabilità.
No, assolutamente.
Vuoi la mia, proprio il gol è impossibile, lui l'ha letta un po' in ritardo, sono troppo con la linea subito, però è un gran titolo di Calanoglu. Aveva fatto un'uscita coraggiosa, dico la verità. Poi dove si perde? Hai visto quando ha fatto bene appena?
Sì. Anche quando con Nathan non si è trovato lì.
Quando non si è, diciamo così, capito.
Non si è inteso con Nathan.
Queste sono le cose che non danno sicurezza. Ma io non m'accanisco oramai, perché non dipende da Tizio, non dipende da Caio, non dipende. Il Napoli è purtroppo ha fatto un errore tecnico, un errore di programmazione. Ha sbagliato gli acquisti. Va bene?
Ha sbagliato l'allenatore e gli acquisti. Questa è la
verità. Come tecnico
e acquisti, e quindi questo si è trascinato dietro tutta una serie di problematiche, dalla condizione fisica a quella tattica, alla fase difensiva.
E anche dei giocatori che erano convinti che era oro, oro volato, invece di dove era l'oro di
Bologna. Pensavo fosse amore, Bologna. Invece era un Calesse. Direttore, domani a mezzogiorno e 15.
Olio di Bologna.
Direttore,
sai tu.
No, me lo spiega domani. Ce lo spiega domani. Alle 12:15 qui su Radio Marte. Domani, come ogni lunedì mattina con Enrico Fedele. Buonasera a tutti. Per me bisogna cambiare tutto il pacchetto difensivo tranne Di Lorenzo. E potremo forse recuperare centrocampo e attacco, perché con una difesa così che prende tutti questi gol, il resto della squadra viene demoralizzata e non rende più nulla. Buonasera, Meret fuori, non condivido la vostra scelta di non fare sentire i miei messaggi. No, no, non è una scelta. Ci siamo arrivati adesso, caro. Perché siete così diffidenti? Ecco, cioè, non c'è nessuna scelta di non le... Ci siamo arrivati adesso, ci sono mille messaggi. E ci siamo arrivati pure per caso, sentiamo il tuo messaggio.
Ragazzi, sono di nuovo io, sono Massimo. Allora, ecco, basta. Massimo. Io penso che oggi siamo arrivati alla frutta. Penso che oggi si è capito che Meret deve andare in tribuna, neanche in banchina, in tribuna. Vergognoso, il terzo gol è sempre colpa sua, come il primo gol e come il secondo. Cioè, c'ha tutte le colpe lui, ogni volta che si butta palla dietro. Cioè, come avete ben visto, prima del 3-0 ha fatto una cavolata, piede e piede.
Eh sì, l'abbiamo detto, e quindi abbiamo anche ascoltato il tuo messaggio. Buonasera Salvatore da Paternò. Intorno a me ci sono interisti e giuventini, mi toccherà subire gli sfottò senza replica. Un altro messaggio, eccolo qui, siamo quasi in chiusura di appuntamento.
Gianluca, buonasera, Antonio da Portici, ti ritrovo allo stadio. Purtroppo io sono un tifoso napoletano un po' atipico e quindi io non me la prendo mai con l'arbitro neanche stasera. Mettiamo caso la botta che era fallo, ok, era 0-0, secondo il tifoso napoletano che dice cameretta è una chiavaca, quindi avrebbe comunque preso quei gol. Osimhen il colpo di testa lo buttava fuori, Kvara comunque si faceva parare da Sommer quel tiro. La partita quando finiva secondo loro? Cioè, io questo vorrei chiedere a loro, stasera vincevamo noi? Io penso di no, penso che perdevamo lo stesso.
Sì, sicuramente, però non 3-0, che mi sembra irriverente come risultato, non giusto e non rispecchia i valori in campo. È quello che hanno dato le due squadre, questa è la verità. Assurdo, 90 minuti di gioco, far fare due falli e ricevere due ammonizioni. Effettivamente Napoli poco falloso rispetto all'Inter. Sentiamo? Sì.
Napoli stasera, eppure abbiamo preso tre gol in casa e abbiamo perso. È ovvio che qualcosa non va, non si può giocare bene e subire delle sconfitte così altisonanti. Non si può giustificare e addurre il tutto al singolo episodio o alla sfortuna del momento. Qualcosa non sta girando. Io stasera, tralasciando il 4 in pagella del direttore di gara, in alcuni frangenti ho visto una squadra disarmante, ho contato almeno tre calci d'angolo a nostro favore che nel giro di due passaggi sono finiti nei piedi di Meret. Siamo stati incapaci di costruire un'azione di gioco in maniera pulita, veloce, senza contare le disattenzioni difensive, le incertezze che hanno caratterizzato tutta la partita. Mazzarri ancora molto molto da lavorare.
Grazie caro amico, stiamo tornando adesso a casa, naturalmente amareggiati, un rigore netto negato, vabbè, di cosa dobbiamo parlare? Un primo tempo giocato, secondo tempo sinceramente non sapevamo se in campo erano presenti i giocatori, Antonella e Maurizia. Allora, siamo in chiusura, l'Inter si riprende con prepotenza la vetta, 3-0, titola La Repubblica, il Corriere dello Sport, c'è qualcosa sul... Ecco qua, l'Inter domina il Maradona e il Napoli protesta. La Gazzetta dello Sport, l'Inter spaventa il campionato, Tris al Napoli con Çalhanoğlu, Barella e Thuram, e la Juve torna dietro. Va bene, tutti a celebrare la vittoria dell'Inter e qualcuno individua le proteste del Napoli, che ha tanto da lavorare però a 5 giorni da Juventus-Napoli, ma domani mattina ne parleremo nel corso dei nostri appuntamenti sportivi dalle 12 alle 13 con Forza Napoli, sempre dalle 13 alle 14 con Marte Sport Live, a cominciare da questi due appuntamenti. E quindi chiudiamo qui la nostra nottata dedicata a Napoli-Inter. Grazie a Mario Palligiano per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito, a Emanuela Castelli, inviata allo stadio Maradona per Napoli-Inter dalla tribuna stampa, da Gianluca Gifuni e tutti, saluti, baci e buonanotte, a domani.
Marte Sport Live.